Buonasera amici, buonasera triatleti, siamo tornati, Passione Triathlon numero 219, pronti per farci una bella chiacchierata con Raffaele Buonocore. Raffaele, no, Elio Buonocore, eccolo qua il nostro Iron Elio. Buonasera Elio, benvenuto.
Buonasera.
Come
a
stai?
Tutti.
Buonasera. Allora, domanda rompighiaccio, insomma, sono appena finite le feste, come le hai passate? È andato tutto bene? Sei pronto soprattutto a pianificare questo 2023 agonistico?
Sì, ho fatto un piano iniziale, adesso vedremo se la salute ci accompagna e gli acciacchi non gravano sulle nostre articolazioni. Purtroppo okay. L'età c'è e bisogna anche stare un po' attenti e riguardarsi. Però il piano
non c'è solo l'età, però permettimi di dire, c'è anche un gran talento, una grande determinazione, una grande voglia di raggiungere il risultato. Adesso poi racconteremo in particolare questo ultimo 2022, però smarchiamo che è stato bello pieno di soddisfazioni, insomma, lo sappiamo e ce lo racconterai. Ma smarchiamo subito questo impasse a riguardo del tuo nome, perché in tanti leggono Raffaele Buonocore che vince la medaglia a destra e a manca, e in realtà tu sei Elio, meglio Iron Elio. Svegliamo l'arcano, dai.
Sì, vabbè, allora chiariamo tutto, sì, sgombriamo a tutti questo dubbio. Allora, prima di tutto Iron Elio è stato un mio soprannome che mi sono dato ironicamente, perché io purtroppo gli Ironman non li riesco a fare. Io vengo dall'atletica, ho fatto anche le maratone, ma negli anni mi sono abbastanza acciaccato da non, purtroppo non posso sperare di fare gare lunghe. E quindi diciamo che di contrappunto ho dato a me stesso questo soprannome, che era giusto per voler sdrammatizzare. Ecco,
certo.
Per quanto riguarda Elio, niente, la storia è molto semplice. In famiglia mi chiamavano l'Elio, che è un diminutivo di Raffaele. Io cercavo di spiegare che il nome esatto fosse l'Elio, ma nessuno lo capiva. Mi chiamavano tutti Elio. A un certo punto mi sono arreso e mi sono autocambiato il nome in Elio. Ecco, perfetto. Questo è tutto.
Bene, ascolta, allora, prima di iniziare il racconto, io direi che vorrei iniziare da questo tuo 2022, che è stato così pieno di gare, di tante trasferte anche internazionali, ce lo racconterai. Permettimi prima di salutare ancora i nostri amici, tra l'altro tanti amici che mi hanno scritto, mi hanno detto che erano desiderosi di vivere, di ascoltare questa intervista e di conoscerti meglio, oltre che appunto per quello che leggiamo delle tue vittorie, quindi c'è tanta curiosità e affetto nei tuoi confronti e mi fa molto piacere.
Grazie.
Salutiamo tutti quanti, ovviamente ragazzi, come di consueto, utilizzate i commenti per fare eventuali domande, le vostre considerazioni sul nostro caro Elio, che è qui con noi pronto a rispondere. E vi ricordo anche che ovviamente Passione Triathlon è powered by Adriatic Series. Sul sito adriaticseries.it già trovate praticamente il calendario completo, tra cui spiccano due importanti appuntamenti a cui credo Elio non vorrà mancare, perché saranno i campionati italiani di triathlon olimpico e di triathlon sprint. Già a Cervia l'anno scorso andò molto bene, lo racconteremo, insomma, e quest'anno chissà che appunto ci rivedremo in quelle due occasioni sicuramente, insomma, per fare festa insieme.
In una sicuro,
benissimo. Allora, intanto stanno già arrivando i primi commenti, ma ti lascio la parola, Elio, perché vorrei che cominciare dal fondo, cioè vorrei cominciare dal racconto del tuo 2022, che l'ho detto più volte, vorrei che ce lo raccontassi tu. Credo che per te sia stato proprio pieno di belle soddisfazioni dal punto di vista sportivo. Cosa ci dici?
Io nel 2022 volevo rifarmi di 2 anni di assenza, perché in fondo il Covid ci ha bloccato tutti. Io in particolar modo, insomma, ho preferito non gareggiare per varie ragioni, e per cui per 2 anni non ho gareggiato. Quindi le ultime gare le avevo fatte nel 2019. Questo forse mi è servito anche da ricarica per caricare le mie pile. Quindi nel 2022 ero ben carico per ripartire.
E l'abbiamo visto.
È andata bene, poteva andare peggio, insomma, voglio dire, accontentiamoci di quello che è stato l'anno, però posso dire che è stato positivo, perché se vuoi che riassuma le cose, beh, ho fatto 11 gare in Italia, quelle nazionali, me le sono scelte un po' in base alla mia comodità e fortunatamente le ho vinte tutte.
Ecco.
Campionato italiano di triathlon sprint a Cervia vinto, campionato italiano di aquathlon a Taranto vinto, e poi mi sono dedicato a fare le gare internazionali. Come al solito ho privilegiato aquathlon e triathlon perché quelle sono le discipline che io faccio.
Sì.
Purtroppo ti ho già detto che ho problemi muscolari, tendinei, per cui devo gestirmi bene, un po' per l'età, un po' per le attività fatte in gioventù, per cui preferisco evitare gli olimpici. Ne ho fatti tre o quattro in carriera, insomma, da quando faccio triathlon, però mi sono accorto che rischio parecchio, per cui mi limito a fare quello che so far bene, quindi aquathlon e sprint. E super sprint da quest'anno, visto che hanno fatto il mondiale di super sprint. Quindi
Certo.
ho fatto le gare italiane e poi sono andato a farmi queste gare internazionali. A Monaco di Baviera, nello sprint,
Campionato europeo.
campionato europeo, sono stato il primo dei non tedeschi. Dietro di me tutto il resto d'Europa, però purtroppo
Ecco.
avanti, tedeschi fortissimi e ho cercato di contrastarli per quanto potevo, però è andata a finire così. Poi mi sono spostato a Bratislava dove c'era il mondiale di aquathlon e un po' rammaricato perché potevo anche vincere, però mi va benissimo l'argento perché è un mondiale, quindi
Certo.
contentissimo, non avevo mai preso una medaglia mondiale, per cui sono contentissimo di aver preso l'argento a Samorin. Ci spostiamo dopo un mese a settembre a Bilbao e lì devo dire che mi sono preso la mia rivincita perché chi mi aveva battuto nel mondiale di aquathlon a Samorin poi è stato battuto a
E
Bilbao e
vai.
quindi l'ho marcato tutto il percorso durante tutta la gara e poi ho cercato di infilarlo nel finale e mi è andata bene. Quindi a Bilbao la cosa si è ribaltata e mi fa particolarmente piacere perché non me l'aspettavo, visto che l'atleta che ho battuto era fortissimo, aveva già vinto due mondiali, però mi sono preso la soddisfazione di vincere l'Europeo per la quarta volta.
Olè.
E quindi ero contento parecchio. E
Giustamente.
poi a fine novembre mi sono fatto la gara di Abu Dhabi. Quest'anno per la prima volta hanno indetto il triathlon il mondiale di super sprint. Penso che sia la prima volta che lo facevano in accoppiamento con l'Olimpico. E è andata bene perché comunque un bronzo onorevolissimo, anche se devo solo rammaricarmi di aver purtroppo sprecato un'occasione. In quanto a una bicicletta che a detta di molti è un ferro vecchio, quindi andrà buttata al più presto. C'erano biciclette da crono favolose e poteva andare meglio, anche perché sono uscito
Bene.
prima dall'acqua, vabbè, però va bene così.
Ascolta, adesso magari
Dimmi.
entriamo nello specifico di qualche gara, però prima ti volevo far salutare, far vedere i saluti dei tanti amici che già hanno scritto. C'è Guido Monno con cui avete proprio condiviso anche la trasferta di Abu Dhabi, poi c'è Pino
Abbiamo condiviso
Pirozzi.
anche le canzoni.
Ah, allora adesso ci racconti. Pino che dice grande il nostro Elione, ancora Mick, Capitan Ferigo, che dice grande Elio anche da Nicoletta, ciao Nicoletta Tonizzo e Rachele Bergantino Lina. Insomma, un sacco di amici che vogliono salutarti, io lo dicevo, c'è tanto affetto nei tuoi confronti, mi fa veramente molto piacere. Ecco, quello che ti volevo chiedere innanzitutto a riguardo di questa sventagliata di luoghi bellissimi in cui hai potuto vivere la tua passione per il triathlon, insomma, dei luoghi importanti dove si sono svolte delle gare davvero molto importanti, ovviamente per age group e anche per gli elite. Quindi vorrei che ci raccontassi un pochettino anche che tipo di atmosfera hai vissuto e, visto la tua esperienza internazionale, quello che puoi fare come raffronto rispetto a quello che viviamo in Italia, nel senso che purtroppo, e lo sappiamo, non è esterofilia, spesso e volentieri in quanto a cultura sportiva non siamo proprio il paese che è messo meglio, diciamo così, a livello internazionale. Facciamo ancora un po' fatica, anche allora, se a me piace sempre vedere la cosa in maniera positiva, però oggettivamente è così, ecco. Elio, cosa ne pensi?
Allora, tu sfondi una porta aperta, perché è un discorso che io ho già affrontato con la mia cara amica Caterina, responsabile del settore master della federazione, e diciamo è anche accennata col presidente, il caro Riccardo, che mi pregio di avere come amico. Io penso che il triathlon italiano abbia delle potenzialità enormi. E me ne sono accorto perché in questi anni, quindi sono già 7 anni che faccio gare internazionali, dal 2016-2015, io ho potuto verificare che ci sono nazionali agguerritissime, come quella inglese, quella americana. Vediamo centinaia di atleti che arrivano a partecipare, a fare le gare, però di qualità, sinceramente, in rapporto alla quantità di atleti che vengono, diciamo, percentualmente noi italiani siamo messi molto ma molto meglio. Cioè, noi quando andiamo a fare le gare e siamo pochi, riusciamo a raccogliere dei successi veramente strepitosi rispetto al numero che siamo. Per cui io mi auguro, e grazie anche al nuovo presidente che sta facendo già molto, mi auguro che questo aspetto venga curato in maniera maggiore, e lo sta già facendo il nostro presidente, e si dia uno stimolo a molti atleti italiani a partecipare, perché Dario, la partecipazione italiana è effettivamente, come hai detto tu, non è molto sentita, forse perché negli anni precedenti sono stati stimolati poco gli atleti. Io non lo so la ragione quale, andrebbe indagato un po', però è chiaro che vedere centinaia di atleti inglesi, americani che vengono e poi che non raccolgono grandi risultati rispetto a noi, ci fa ben sperare nel futuro, e nello stesso tempo ci deve far incentivare a spingere affinché partecipino queste persone. Perché io conosco tanti atleti anche di altre categorie che farebbero dei figuroni nei campionati europei e mondiali. Quindi mi auguro che la federazione li stimoli. Io poi, del resto, mi sono anche proposto personalmente per dare un aiuto in maniera disinteressata. Quindi, se si volesse fare un discorso del genere, io sarei apertissimo. È una cosa che mi piace e lo farei con piacere e mi dedicherei.
Grazie Elio per questa tua considerazione. E ti volevo chiedere ancora, sempre a riguardo di quello che ci hai raccontato del tuo 2022, qual è stata la gara che ti ha regalato più emozioni, al di là del tuo risultato conseguito, ma magari per la location, per quello che hai visto, per magari degli atleti che hai incontrato, qualcosa di particolare che hai vissuto anche dal punto di vista poi turistico?
Parli di quest'anno?
Sì, intendiamo, restiamo su quest'anno, poi andremo a vedere anche il resto degli altri
allora,
anni. Però per quest'anno.
Ti devo rispondere da napoletano.
Sì.
La gara più bella che ho fatto è stata la mia vendetta di Bilbao.
Ok.
Cioè, diciamo che la speravo ed è andata bene, quindi me la sono goduta, lo ammetto. Era una rivincita che io speravo di fare rispetto a quel grande campione che è Arundel. E quindi la soddisfazione è stata ancora più grande di aver vinto, battuto un campione come lui.
Certo, e a livello turistico posti, invece? A livello turistico posti. Invece?
Allora, mi ha molto colpito Samorin, dove abbiamo fatto il mondiale di aquathlon. È una struttura incredibile, fantastica.
L'X Bionic, giusto?
Sì, sì. È chiaro che lì si vede la mano degli arabi, perché è una struttura tutta finanziata da qualche miro. Ci hanno anche l'ippodromo, i cavalli. Si vede che c'è stato un investimento notevolissimo. Sarebbe un sogno che in Italia si facesse una cosa del genere. Ecco, dal punto di vista sportivo mi ha colpito molto quella struttura che è anche più bella di... Noi abbiamo per esempio a Formia, cioè abbiamo... io vengo dall'Atletica, quindi il centro Bruno Zauli di Formia, che è un nostro fiore all'occhiello, però devo dire che quello di Samorin era incredibile, e
Certo.
chiaramente è lo specchio degli investimenti che sono stati fatti. Ecco, andrebbe
Ricordiamo
preso
poi,
come modello.
certo, ricordiamo poi che in quel fine settimana si è svolto anche l'appuntamento della Collins Cup della PTO, quindi c'è stato
Sì,
veramente un fine
esatto.
settimana fantastico. E per quanto ti riguarda, tu sei un appassionato di triathlon anche per gli atleti, diciamo, elite, segui, c'è qualcuno che ti ispira particolarmente o ti concentri solo sulla tua attività?
Beh, in che senso? Nel senso, se segue il triathlon al di là delle
Sì,
mie gare.
se c'è qualche atleta professionista che ti ispira in maniera particolare, che segui.
Sì, c'è un atleta che io stimo molto ed è Alistair Brownlee.
No, mito.
Però quel gesto che ha fatto nella gara che tu forse ricordi, di aiutare il fratello e di farlo
Certo.
arrivare all'arrivo, che il fratello stava svenendo per un colpo di calore, poteva
Certo.
vincere, poteva tranquillamente tagliare il traguardo primo, però ha aiutato il fratello e poi alla fine è arrivato terzo. È un atto talmente nobile che va al di là dei suoi successi olimpici. Quindi per me, number one, Brownlee, sì,
Grande
number one.
Alistair, ci auguriamo davvero che quest'anno poi possa ritornare. Ha avuto un po' di problemi fisici nel 2022 che ci hanno impedito di vederlo in azione per gran parte della stagione,
È
quindi
anche un talento,
è un grande
è un
talento.
grande talento.
Ascolta, prima di andare
Dimmi.
avanti, ti faccio un po' di domande invece personali, più personali. Vogliamo sapere dove sei nato, dove vivi, che scuole hai fatto. E poi andiamo al racconto di come hai incontrato lo sport e poi ovviamente quando sei arrivato al triathlon. Ma prima
Vuoi
dici un
partire
po'
da
di
molto
te.
indietro, eh? Pensa che io adesso sto in pensione, eh? Quindi tutta la mia vita già è abbastanza passata. Comunque, io sono nato a Ischia, quindi io sono di Ischia. Ho la fortuna di poter andare lì ogni volta che voglio, e quindi di poter nuotare in un posto che, come dice il nostro presidente campano De Luca, è uno dei più belli del mondo. Ed
Intendi
effettivamente.
questo?
Sì, questa è la mia pista preferita, dove io d'estate nuoto. È un rettilineo di mare di 1500 metri, andare e tornare. Molto
Fantastico.
bello perché è protetto, è quasi sempre calmo, acqua bellissima, anche trasparente quando non ci sono tanti turisti. Ma noi abbiamo il vantaggio sull'isola di poterci allenare in ogni punto, perché essendo rotonda l'isola, anche quando c'è mare mosso, trovi sempre una parte dove è possibile nuotare. Abbiamo dei posti stupendi come il Castello Aragonese, la Baia di San Montano, che sono veramente incredibili. Sono contento di poterli sfruttare per gli allenamenti. Io non abito a Ischia, abito per ragioni familiari a Pomigliano, che è nell'hinterland industriale di Napoli. Però è un posto abbastanza centrale per potermi spostare dovunque. Qui abbiamo autostrade tutte intorno e quindi è molto facile da qui poter andare in qualsiasi parte d'Italia. Ho fatto il liceo, mi sono laureato in scienze motorie, ho fatto tutta la carriera da professore, da insegnante nelle scuole superiori.
Insegnate di che materia, quindi?
Scienze motorie.
Oh, fantastico.
Sì, mi sono
Quindi
divertito, sono
lo
stato bene
sport
con i ragazzi.
proprio nel sangue, lo sport ha fatto parte da sempre della tua vita?
Ma io ho iniziato come, diciamo, calciatore in erba. Perché vabbè, la mia storia nasce da un posto di montagna che è un paese del Gargano che si chiama Rignano, a cui io sono molto molto affezionato e ci tengo tanto. Ogni tanto ci torno almeno una volta all'anno. Devo dire che quel posto posto di montagna mi ha forgiato, perché io per i primi 10 anni ero sempre nelle campagne a giocare tra i sassi, gli sterpi, quindi diciamo 4, 5, 6 ore al giorno si stava fuori, si faceva una vita selvaggia all'epoca, sto parlando degli anni 60. Poi mi sono trasferito in città per ragioni familiari e chiaramente ho dovuto scegliere un'attività sportiva che era più confacente a me, non potevo giocare con cavalli oppure tra gli sterpi, e quindi ho dovuto iniziare un'attività che mi piacesse. Il calcio mi piaceva tantissimo e ho iniziato a giocare a pallone, solo che quando mi sono trasferito a Napoli mi sono accorto che il calcio è anche un, non so adesso se è cambiato, però è anche dipendente molto da chi ti porta, allenatori, pareri di coach, di general manager, che non è facile sfondare, bisogna seguire tutta una trafila, e non dico che serve la raccomandazione, però si deve essere anche fortunati nel prendere la via giusta. Mi sono accorto che non faceva il caso mio, perché io volevo diciamo, mi piaceva fare un'attività che desse un risultato sicuro. Siccome nel frattempo avevo iniziato a fare atletica, grazie al mio professore, che oggi non c'è più, ma mi aveva portato a fare le gare di atletica, e lì io trovavo una mia soddisfazione maggiore, perché nelle gare se vinci, vinci. Se fai il tempo lo fai, non c'è un qualcuno che ti dice hai giocato bene o hai giocato male, cioè non c'è un parere soggettivo. L'atletica è logica, se hai vinto hai vinto, se hai fatto il tempo l'hai fatto. Per me era più gratificante, quindi a prescindere dal desiderio di mio padre, che avrebbe voluto forse che facessi il calciatore anche per motivi economici, io ho preferito seguire il mio istinto e mi sono dato all'atletica. Quindi ho fatto per quasi 30 anni atletica.
Quando hai cominciato quindi con l'atletica? Quanti anni avevi? Quando hai
avevo cominciato? 14 anni. Avevo 14 anni e l'ho praticata... No, 30 anni no. Però fino a 30-35 anni ho corso.
E quali sono state le specialità in cui ti sei...
Ma io ero puramente... Allora, ho iniziato col salto in alto, quindi con un'attività che non c'entra niente. Sì, perché mi piaceva, a scuola si faceva il salto...
Affascinante.
Era affascinante. Sono riuscito a fare anche un 81 in salto in alto. Ho vinto due campionati studenteschi, però sinceramente nel salto, se non salti 2 metri, non sei nessuno. Poi nel frattempo un allenatore mi vide... vedeva che ero veloce e mi fece fare delle gare sui 400 metri, con buoni risultati, però in effetti queste gare che feci mi fecero capire che io avevo una predisposizione per la resistenza veloce. E quindi mi buttai sugli 800 e sui 1000, e lì subito feci degli ottimi risultati, vincendo delle gare, facendo degli ottimi tempi. Ma poi ho fatto tante gare, sono fatto 1500, 5000, 10000, sono arrivato a fare anche la maratona, però la mia gara, quella che mi ha dato più soddisfazione, sono gli 800 metri.
Ok, allora prima di continuare il nostro racconto, poi ti voglio fare delle altre domande generiche e poi riprendere la storia, però voglio leggere anche questo bellissimo commento del tuo amico Marco D'Angelo, che dice: il mio posto dove si allena Forio di Ischia, grande prof, esempio sportivo e umano. Grazie Marco del tuo commento. E poi ti porto anche i saluti anche di Stefano Jimmy, che dice top Elio, e poi i saluti anche prima di Matteo Gianfelice, di Nicolas Marzoli. Continuano ad arrivare commenti per il nostro caro Elio, veramente bellissima anche la vostra partecipazione, ragazzi, continuate, se avete poi anche voi delle domande da fare ovviamente fatele. Adesso ti faccio una carrellata, un po' di domande generiche prima di riprendere a raccontarci la nostra storia, che riguardano un pochettino quello che è l'extra triathlon, perché in genere noi triatleti siamo così presi, il triathlon è così totalizzante nella vita di una persona, insomma c'è la famiglia, c'è il lavoro, c'è il triathlon, si fa fatica in genere a metterci altre cose, ma tu hai altre passioni del tipo, che ne so, hai un tuo film preferito libro preferito, cibo preferito. Chiaramente la cultura del sud napoletana, non mi puoi dire qual è, non ci puoi non dire qual è il tuo cibo preferito.
No, non ti dirò che è la pizza, tu forse no. Ti aspetti che... No.
Vabbè, quello è no. Per tutti in generale, non solo per i napoletani come possiamo essere anche noi, insomma, ma in generale per il mondo è la pizza. Però ma io, parte la pizza...
io cerco di mangiar bene, io penso che nella vita di ognuno si debba curare l'alimentazione in maniera particolare, perché l'alimentazione è il carburante che permette alla nostra macchina di muoverci. Così come noi facciamo manutenzione all'auto mettendogli una buona benzina, mettendogli del buon olio perché giri bene il motore e anche l'acqua quando serve, nel nostro caso spesso e volentieri non alimentiamo bene la nostra macchina, ed essendo noi delle macchine biologiche, alla fine quello che facciamo, quello ci ritroviamo. Voglio dire... Così come una macchina dura di più se gli dai manutenzione, la stessa cosa è per il corpo. Quindi l'alimentazione, che è il nostro carburante e ci entra dentro, quindi si fonde alle nostre cellule, deve essere tenuta in grande considerazione. Quindi ben vengano la birra, il vino, la pizza, tutto quello che vuoi, però non... Le cose che fanno male o che potrebbero far male dovrebbero essere tenute in disparte durante l'arco della vita, cioè bisogna passare, se ti vuoi passare lo sfizio di mangiare patatine lo puoi sempre fare, sì. Però quello che conta secondo me è la media, cioè il non sbagliare nel tempo. Non sono gli sbagli, i piccoli sbagli che facciamo ogni tanto che contano, sono quello che facciamo tutti i giorni. Certo, per cui io penso di aver seguito questa norma. Non ho
deciso... Però noi vogliamo sapere, quello che ti sproculia di più, usiamo questo termine che ci capiamo bene, dai. Quello che...
La pasta alla siciliana.
Ah, vedi che c'era qualcosa. Bene, bene, bene.
La pasta di intanto... la melenzana.
Ascolta, anche questa è bella, Rachele, che avevamo già salutato, dice grazie da Rignano Garganico, insomma l'avevi citato prima questo paese, quindi anche Rachele ti ringrazia da Rignano Garganico.
Sempre nel mio cuore, per sempre, fino alla fine.
Perfetto. Ascolta, e invece a livello di altri hobby, il triathlon è una passione, ce ne sono altre?
Io c'ho una passione, allora io sono appassionato di astronomia.
Wow!
Sì. Io curo particolarmente la mia informazione in astronomia. Io penso che quello che succede sulla Terra sia una infinitesima parte di quello che succede fuori della Terra. Noi spesso ci interessiamo alle cronache, a quello che succede nel mondo tutti i giorni. Va benissimo, ma quello che succede fuori è molto, ma molto di più di quello che succede qua. E se pensi che il nostro tempo è solo un soffio, ma forse neanche, del tempo universale, potrai ben capire che l'astronomia forse è al di sopra di tutte le altre, materie, però perché è superiore. Penso che è la madre delle materie. Noi siamo polvere di stelle.
Mi piace molto.
Tutti i nostri atomi sono fatti di materia provocata dall'esplosione di supernove. Se tu parti con questo concetto, già inizi a capire cosa sei.
Wow, qua Elio dobbiamo farci un'altra puntata dedicata, però, perché adesso ci ha incuriosito, dai, ci faremo un'altra chiacchierata.
Faccio solo un esempio: se tu prendi un dito, vedi questo dito. Questo pollice, mm-hmm. E lo metti nel cielo,
sì.
lo spazio racchiuso dall'unghia del tuo pollice contiene almeno 10 milioni di galassie.
Wow. Ecco, insomma, se vogliamo farci una riflessione su questo...
No, vabbè. Direi che... allora, a me piace l'astronomia, la seguo con piacere ed è per me un divertimento. Quindi quando ci sono le trasmissioni di astronomia io me le registro anche. Poi c'ho anche un'altra passione, che è quella informatica, te l'ho accennata oggi. Sì. Vabbè, accennerò solo a questa passione, perché io negli anni 80, a fine anni 80, mi sono dilettato a produrre dei software sportivi. Sì, devo dire che questo non lo sa nessuno, però io avevo un'azienda che era tra le più importanti in Italia riguardo la tecnologia di software sportivo.
Però ascolta, allora adesso la domanda mi sorge spontanea, perché il tempo per fare tutto quello che un triatleta deve fare, poi soprattutto appunto famiglia, lavoro e quant'altro, come riesce a incastrare tutto quanto e a far sì che tutto fili nella maniera giusta?
C'è una sola regola.
Vai.
Devi essere assolutamente svincolato dagli orari, e io in questo sono assolutamente, diciamo, purtroppo non ho orari, è un macello. Cioè, la giornata è piccola per me e quindi ammetto di fare dei grossi errori dal punto di vista sportivo. Io mangio bene, mi alleno bene, ma purtroppo non ho orari. Capita che ceno a mezzanotte, vado a letto alle 3 di notte, mi faccio prendere dalle cose che devo fare. Quindi per me è più importante quello che devo fare rispetto all'orario. Cioè, mi spiego meglio. Okay. Non è che arriva un'ora, dico adesso mi fermo perché devo pranzare. No, io finisco quello che devo fare e poi pranzo. Sarà pure sbagliato, però io cerco di incastrare tutto in modo tale che ci entri tutto. Purtroppo va a farsi friggere quella che è la tabella oraria che normalmente tutti seguiamo. Cioè l'ora di cena, l'ora di pranzo, l'ora di colazione, macello. Però vedrò di aggiustarmela un po' nei prossimi anni.
Va bene, allora ascolta Elio, riprendiamo il nostro racconto. Innanzitutto vedendo anche 3 foto che a me sono piaciute particolarmente, perché ritraggono insomma dei momenti, lo diciamo, da altri tempi. Insomma, questa mi dicevi anni 70, giusto?
No, questa è quando c'avevi i capelli.
Ok.
Questa qui già facevo gli 800, però come vedi erano gare su strada, perché alla fine le gare su pista erano ben poche, quindi noi tutti poi ci siamo buttati a fare anche gare su strada. Io da 800ista sono andato a fare gare sui 10 km, sulla 20 km.
Ecco, ci racconti un pochettino com'era? Ci racconti anche un pochettino com'era la situazione negli anni 70 con la corsa, che probabilmente cominciava a muovere i primi passi anche la corsa su strada, quindi c'era... Già adesso facciamo, si fa fatica a volte, no? Però... con gli automobilisti che pressano per la chiusura delle strade. All'epoca com'era la situazione?
Ti dico una cosa positiva e una negativa. Uh-huh. Allora, la cosa positiva è che oggi abbiamo molta più gente che corre. Lo vediamo nelle gare, se tu ti iscrivi a una gara di 10 km trovi facilmente 800 partecipanti. Per non parlare di una maratona, ti iscrivi a una maratona e ce l'hanno 5.000, 6.000 partecipanti. Negli anni 70-80 eravamo pochissimi. La cosa negativa è che oggi non c'è più la passione da parte dei ragazzi a dedicarsi alla corsa, all'atletica. Se tu vai sui campi di atletica, rispetto a prima, trovi 4 gatti. Cioè negli anni 70-80 c'era molto fermento dal punto di vista atletico. Noi abbiamo avuto grandi atleti, ti ricordo Antibo, Cova, Panetta, sono stati per non citare Mennea, May e tanti altri. Certo. Ma era un'atletica ricca. Oggi l'Italia si deve affidare a quelli di colore, rispettabilissimo, tranquillo, però... Come vedi, persone italiane non oriunde sono ben poche, e questo è un fenomeno che piano piano si è andato peggiorando negli anni. È vero che nelle gare di corsa su strada il fermento c'è e tutti oggi corrono. E ai miei tempi io mi ricordo una frase tipica che mi dicevano negli anni 70 quando mi vedevano correre. Te la dico in napoletano.
Vai.
Lo fa fa. Significa chi se lo fa fare a correre. E beh, quindi io ero un pesce fuor d'acqua, me lo ricordo bene. Questa apostrofazione l'ho avuta tante volte. Oggi è normale vedere persone di tutte le età che corrono, e questo è un fatto positivissimo. Purtroppo però bisognerebbe stimolare di nuovo i giovani a dedicarsi al sacrificio. Cioè oggi si corre, si va nel parco, ci si prepara per la maratona, per la 10 chilometri, ma non si fanno più ripetute. Io mi ricordo di allenamenti tremendi. Il mio amico Carlo Simoncini, che adesso fa triathlon ed è stato un valentissimo atleta sui 1500 negli anni, penso, 80-90, si ricorda bene che noi facevamo delle prove ripetute in allenamento che erano massacranti. Io mi dovevo sedere a terra perché avevo i glutei pieni di acido lattico. Oggi, a parte qualcuno che ancora si dedica alla corsa, però il movimento è molto scemato, quindi io mi augurerei che la Federazione di Atletica stimoli sti ragazzi di nuovo. Però purtroppo l'avvento di atleti di colore, che chiaramente sono stimolati dal venire in Europa, perché per loro è importante venire qui, avere successo, guadagnare anche dei soldi, ha un po', secondo me, il mio parere, ha un po' demotivato molti giovani italiani a dedicarsi alle gare. Cioè oggi se si va a fare una gara su strada, i primi 5 o 6 non sono italiani.
Certo. Ascolta Elio, allora intanto sono arrivati altri commenti che ti voglio leggere, poi riprendiamo il racconto. C'è Maria Sorbo, ti saluta, dice che Elio sei un maestro del tempo. Poi Andrea Borsacchi che dice lo sanno solo i dèi come facciamo col tempo. Ciao Elio, un abbraccio e forza Hermes Campania, la tua società. Anche
infatti aspetto questo momento opportuno per dare i saluti a tutta la mia squadra, che sono tanto carini, a cominciare dal presidente che si attiva sempre in maniera
ciao
costante.
Luigi, grande Luigi.
Lo conosci a Luigi?
Certo, grande Luigi Mastriani. E poi ti faccio leggere questo commento che mi fa particolarmente piacere, perché Alessandro Fattore è un caro amico, anche un mio caro amico, dice Elio è un riferimento, un benchmark del movimento Master Campano, un ragazzo sempre disponibile, pieno di valori umani importanti.
Vabbè, ha messo,
ti vogliamo bene, che ci vuoi fare?
La parola ragazzo ha messo le virgolette perché sa bene che è un ex ragazzo. Comunque io stimo molto Luigi, che è il mio attuale presidente, è una brava persona e cerca di fare il possibile per la squadra. Però Alessandro è il mio presidente da sempre. Quindi anche quando non lo è, in una parte del mio cuore lo è sempre, e lo sa.
Insomma, Ale, ci manchi, ecco, lo diciamo un po' ad alta voce allora tutte e due, dai. Ascolta, raccontaci un pochettino adesso, perché prima ti voglio far vedere anche quest'altra foto che mi piaceva molto, questa corsa con il tuo cane. Cosa commentiamo in questa corsa? Qui c'erano un po' meno capelli, cominciavano a essere un po' di meno.
Guarda, io quel cane l'ho amato come cane, perché è una cagnetta, veramente era una cagnetta. Tieni presente che mi ha accompagnato negli allenamenti per 10 anni.
Fantastico.
Io l'ho incontrata correndo, pensavo che facesse soltanto qualche metro dietro di me, e il primo giorno ha fatto 10 chilometri dietro di me.
Wow, fantastico.
Poi mi ha aspettato fuori casa, 24 ore dopo se ne è fatti altri 10 e ha continuato così per quasi una settimana senza che io gli dessi da mangiare. A quel punto io ho detto sali sopra a casa perché ormai ti sei guadagnato un posto a casa.
Fantastico.
E da quel momento l'unico momento che non voleva venire con me quando dovevo correre su strada, perché purtroppo forse le zampe andavano in calore, nel senso che andavano in
si scaldavano
troppo sull'asfalto, però quando andavamo in campagna era una bellezza vederla correre. E c'è un aneddoto su quella foto, c'è un aneddoto, se vuoi te lo racconto, breve.
Vai, raccontaci, assolutamente.
Stavamo correndo sul lago Matese, perché il lago Matese è bellissimo, diciamo da aprile in poi è tutto prato intorno, quindi è molto bello correrci e sono quasi 10 chilometri tutta la circonferenza. Arrivato sull'altro lato del lago Matese, improvvisamente incontriamo una mandria, un gregge di pecore, e c'erano almeno 3 o 4 cani pastore enormi che, come mi vedono, iniziano a corrermi dietro. Io non avevo via di fuga perché c'era il lago, questo prato enorme, dove andavo? Ebbene, lì mi ha salvato la mia cagnetta, perché appena hanno visto la cagnetta hanno iniziato a inseguire lei, e lei ha messo la marcia a quinta e li ha seminati. Quindi Io mi sono salvato da questi cani grazie alla mia cagnetta, che era atleta, e quindi li ha seminati.
Bellissimo, bellissimo. Ascolta Elio, invece l'esperienza della maratona come e perché è arrivata? Perché da lì poi vogliamo prendere il link per buttarci anche sul come è arrivato il triathlon nella tua vita, però insomma passare dagli 800, dai 1000, dai 5000, ai 10000 a una maratona è un salto di un certo tipo.
A quel tempo le gare su pista erano molto poche, per cui ci si adattava a fare anche le gare su strada, e nelle gare su strada a quell'epoca si vincevano salami, prosciutti e formaggi, non è come oggi che si danno soldi. Piano piano ci si spostava su gare sempre più lunghe, e poi a un certo punto c'erano delle gare prestigiose come quella di Roma. Io ho fatto 3 volte la Roma Maratona, c'ho anche un discreto 2 ore e 43 sulla maratona, niente di che, però insomma valeva il mio 33 sui 10.000, perché comunque io ho fatto 33 sui 10.000. Non sono grandi risultati, però mi hanno formato.
Bisogna saper correre per ottenerli, sì, quei tempi.
Bisogna saper correre, però insomma sugli 800 ero molto più forte rispetto alle gare di 10.000 e maratona. Oggi posso dire che i record che abbiamo fatto, che hanno fatto i miei amici, i compagni di atletica negli anni 80, sono tuttora record attuali. E questo la dice lunga sul fatto che oggi c'è poco movimento. All'epoca si correva, il mio 33 su 10.000 non è niente, cioè si correva a 29, sotto i 30. Oggi con 33, se hai 33 vai a vincere una gara su strada, la vinci, non, a parte gli oriundi, a parte i keniani, però come italiano fai ottima figura. Vabbè, questo è per ricollegarmi al discorso che ti facevo prima. Quindi ho fatto la maratona, però probabilmente ho esagerato un po', perché io da ottocentista non mi dovevo spostare su gare troppo lunghe, e questo probabilmente ha causato l'inizio di tutte quelle problematiche che io poi ho avuto, perché io ho lasciato l'atletica e mi sono, perché avevo anche un'età diciamo in cui non potevo più fare le gare agonisticamente, potevo correre solo per passione, e quindi ho iniziato a correre per diletto, solo che a un certo punto mi sono accorto che non ci riuscivo. Ogni mese mi accorgevo di correre sempre meno. A un certo punto riuscivo a correre 20 minuti e poi dovevo fermarmi. Ecco, lì è stato se vuoi sapere come sono arrivato al triathlon, ci sono arrivato per un problema tendineo muscolare.
Però spiegaci questo, al di là di questo problema fisico che quindi ti ha impedito di continuare a concentrarti solo sulla corsa, conoscevi già il triathlon, te ne aveva parlato qualcuno, c'è qualche colpevole di questo, di questa tua venuta dal triathlon?
È stato un caso, perché a me piaceva
nulla è per caso
me... eh?
Nulla è per caso, dico. Nulla è stato caso, un caso, questa... doveva capitare questa
doveva
cosa.
Doveva capitare. No, sono contento. Ma c'è anche un'altra cosa. Pensa che io quando correvo e facevo le maratone, Io mi ricordo che nel 78, dopo un giro dell'Isola d'Ischia, che è una gara che si faceva molto conosciuta negli anni 80, e che la prima edizione l'ho vinta io a fine gara pesavo 59,5 kg. Oggi io peso 73, quindi mi posso
Ok.
immaginare come fossi 13 kg in meno, e oggi non vorrei esserlo, sinceramente. Quindi l'atletica è stato un bel momento della mia vita, lo ricordo con piacere, però oggi sono contentissimo di essere finito per caso al triathlon.
Ok.
E ci sono finito perché non riuscivo più a correre, quindi che ho fatto? Ho comprato una bicicletta. Ho comprato una bici, mi sono messo su una bici che era mountain bike e ho iniziato a uscire da solo. Esci oggi, esci domani, a un certo punto ti annoi di uscire da solo e cominci a cercare qualcuno con cui uscire. E ho
Certo.
trovato un gruppo di ciclisti con cui aggregarmi. Purtroppo ogni volta che c'era una salita mi distaccavano, ma era normale. Io avevo una bicicletta che pesava 15 kg e loro avevano delle bici da corsa. A quel punto acquisto una bici da corsa e la cosa si capovolge. Praticamente io in salita li staccavo. E questo, tanto è vero che mi affibbiarono un soprannome, mi chiamavano il talebano.
Ah,
Il talebano
ok.
perché io praticamente ero un integralista della bici, cioè io partivo in salita e me ne andavo. Ma stiamo parlando di amatori, master, quindi non
Certo.
voglio assumere a darmi delle qualità da professionista, però quando uscivo con i ciclisti master, che erano anche ciclisti che facevano gare, in salita io riuscivo a stare con loro, addirittura a staccarli.
Ok.
A quel punto ho iniziato a fare delle gare di bici, solo che però dopo un paio di gare mi sono accorto che lì il movimento non mi convinceva tanto. Non mi convinceva perché persone che in allenamento arrivavano insieme a me, poi nelle gare ciclistiche magicamente mi arrivavano davanti anche di parecchio. Allora
Ok, abbiamo capito il problema.
ho deciso di chiudere col ciclismo, però è chiaro che il ciclismo c'ha tanti tanti atleti
È uno sport
validi,
meraviglioso, certo.
meraviglioso, non ho nulla da dire. Però dovevo fare una scelta. In quella situazione lì non era opportuno continuare perché ormai avevo capito come andavano le cose, per cui a me non piaceva, ho continuato ad allenarmi con i miei amici. E poi per caso, a un certo punto in TV, ho visto una gara di triathlon. Era il
Wow.
2000, le Olimpiadi
Sì.
di Sydney, quando era? 2000?
Certo, 2000, 2000.
Ho visto la gara di Sydney dove mi pare che vinse un neozelandese. I primi
No,
due erano.
vinse il canadese Simon Whitfield in realtà,
Ah,
poi
Wiki, bravo! Sì, che poi vinse anche un'altra volta, se non sbaglio.
arrivò secondo, poi invece a Pechino, e insomma, ha
Tu
fatto
sei
una grande carriera.
informatissimo, scusami più di me perché lo fai per lavoro.
Certo.
Comunque mi affascinò talmente questa gara che io a un certo punto dissi: ma sai che c'è di nuovo? Adesso provo, visto che io vengo da Ischia, almeno a nuotare riesco a nuoticchiare. Ma tieni presente che io non avevo mai nuotato come allenamento, cioè io
Ecco,
il mio
questa
sport.
cosa qua sembra, scusami se ti interrompo, del nuoto. Io, vedendo i tuoi risultati, quando ho cominciato a seguirti e a scrivere di te negli ultimi anni, insomma, in maniera sempre più importante, vedendo quanto sei prestante, soprattutto nell'aquathlon, ho sempre immaginato Elio Raffaele è sicuramente un atleta che arriva dal nuoto. Invece mi hai stupito in questo,
No.
perché tu hai imparato a nuotare da adulto, diciamo.
Sì, allora io devo spezzare una lancia anche in favore dei miei compagni di nuoto e anche del mio ex allenatore di nuoto che continua a dire che io sono una schifezza a nuotare. Vabbè, comunque faccio il possibile per imparare. Sta di fatto che io iniziai a nuotare da zero. Mi iscrissi in una piscina da solo, non avevo allenatore e cominciai a fare varie vasche. cominciai con 10 vasche, 20 vasche. Nell'arco di un annetto io iniziai a fare, riuscii ad arrivare a fare 160 vasche. A quel punto mi accorsi che avevo imparato a resistere in acqua, quindi per me che non avevo mai nuotato. E allora iniziai a fare l'allenamento un po' più specifico, con le prove ripetute, ma sempre da solo. Devo dire che la svolta c'è stata quando mi sono trasferito in una piscina dove c'era una squadra master, e con i miei amici di piscina abbiamo iniziato ad allenarci in maniera più seria. Anzi, io li saluto, se adesso sono
collegati,
sono collegati. Saluto affettuosamente tutti i miei amici della piscina e anche il famoso avvocato che mi stimola tanto con le sue critiche, sempre. La sua critica è il motore per i miei allenamenti. Più mi critica, io più riesco a allenarmi bene. Comunque l'allenamento un po' più specifico e sotto la guida di un buon allenatore ho iniziato a migliorare tantissimo. Tieni presente che io ho vinto per 6 volte il campionato regionale della mia categoria, chiaramente, sui 200 stile. Io che non venivo dal nuoto, cavoli, me la sono cavicchiata, e c'ho un discreto tempo, perché io come miglior tempo sui 200 c'ho 2,33 su stile. Certo. Ma fatto non tanti anni fa, sto parlando di meno di 10 anni fa, quindi come vecchietto me la cavo. E questa attitudine poi ho cercato di portarla nelle gare di triathlon nel nuoto. Purtroppo ho dei problemi un po' con il nuoto a mare, nel senso che non sono molto bravo ad affrontare le onde, sono più un atleta da piscina che non... Infatti vado molto bene quando nuotiamo nel lago, quando l'acqua è calma, e diciamo riesco a dare molto. Mentre quando ci sono problemi dovuti a mare mosso, ho problemi.
Fai più fatica.
E quindi la mia prestazione. Però, visto che nell'aquathlon sono riuscito ad avere i migliori risultati, devo dire che sono abbastanza contento di come è andato.
Insomma, un atleta eclettico, sei proprio un multisportivo nato. Ascolta, però noi vogliamo che ci racconti per bene in dettaglio il tuo primo triathlon, che si dice no, non si scorda mai, anche è stato anche per te così, anche tu non lo scordi più il tuo primo?
Allora, visto che il mio ex presidente è in linea, quindi mi sta ascoltando, si ricorderà bene che il mio primo triathlon fu fatto a Presenzano.
Wow. Io non ero era una gara mitica.
Una gara mitica che si svolgeva intorno a un anello del bacino dell'Enel di Presenzano, una gara che fu fatta per tanti anni, organizzata magistralmente da Alessandro Fattore, e io in quella prima gara non ero neanche tesserato. Io mi dovetti tesserare con una società come amatore. Adesso ti dico una cosa che pochi sanno. Io mi sono tesserato come amatore e ho vinto quella gara nella mia categoria, ma sono stato premiato come amatore perché non ero tesserato. Io per i primi 3 anni ho sempre fatto quella gara come amatore e non come master. Avevo, come si dice, il tesserino giornaliero, capito,
sì,
no?
Certo.
Ma la cosa più incredibile è che io nella mia ignoranza pensavo che le gare di triathlon fossero solo quelle. Quindi, adesso ti metterai a ridere, ma io per i primi 3-4 anni ho fatto una gara all'anno, cioè Presenzano. Cioè io mi allenavo tutto l'anno
per fare Presenzano al meglio.
Per fare Presenzano. Solamente dopo 4-5 anni ho sentito di altre gare che si facevano in Puglia e ho iniziato a viaggiare. Le mie prime gare le ho fatte in Puglia,
Adesso, sentendo i viaggi che hai fatto solo in quest'ultimo anno, pare quasi una barzelletta, a dire una cosa del genere.
No, perché
sei diventato un viaggiatore del triathlon ormai.
Sì, però devi aggiungere anche bisogna dire anche un'altra cosa a questi viaggi. Tieni presente che io fino a 3-4 anni fa avevo paura di andare in aereo.
Ecco, anche io questa sembra un'altra barzelletta.
Questa è un'altra barzelletta. Vabbè, ma oggi ci dobbiamo anche rilassare, dobbiamo anche divertirci un po', quindi io racconto anche questi aneddoti. Io, se non era per il triathlon, non avrei mai preso l'aereo.
Fantastico, vedi che il triathlon fa bene a tutto, anche per vincere la paura dell'aereo.
Esatto, bravo.
Ascolta, guarda, Elio, però raccontaci bene.
L'ultima cosa. Sì. Io sono andato a Düsseldorf a fare gli europei, sì, e sono andato in Danimarca a Finn, arrivai quarto nel mondiale, quindi prendendo 5 treni all'andata e 5 treni al ritorno. Il ritorno fu un'odissea, perché a Monaco cancellarono il treno per Venezia, dovetti aspettare quasi tutta la nottata nella stazione di Monaco, ci misi 22 ore per tornare dalla Danimarca a casa. Quella fu la volta che dissi no, adesso devo prendere l'aereo, basta.
Hai visto. Ascolta, però torniamo a Presenzano, perché vorrei che ci raccontassi un pochettino quel friccicorino che hai sentito prima della partenza e che cosa soprattutto ti sei detto quando sei arrivato al traguardo. Hai detto, cavoli, questo è lo sport che voglio fare, o è stato un amore un po' più a lunga, ci ha messo un po' a sbocciare questo amore per il triathlon?
No, io mi ricordo che andai con molta paura di non ben figurare, perché era la mia prima gara, non sapevo com'era una gara di triathlon. Pensavo di essermi preparato bene, ma non avevo nessun riferimento, per cui termini di paragone e di confronto non ne avevo. Quindi io alla partenza tremavo, però penso che nessuno se ne è accorto, perché siccome faceva ancora un po' freddo, poteva essere anche una tremarella dovuta al freddo atmosferico. E niente, ho fatto questa gara, è andata bene, ma è stata l'esperienza che mi ha catalizzato, cioè mi è piaciuto l'ambiente, mi è piaciuto respirare un'atmosfera sana di persone che amano lo sport puro, ed è questo che mi ha affascinato, perché l'idea dello sport puro a me è sempre piaciuta. Non per niente avevo appena lasciato il ciclismo, proprio perché volevo trovare qualcosa di genuino.
E l'hai trovato, insomma. Ascolta, Elio, siamo arrivati all'ora di chiacchierata, e quindi ci avviciniamo anche ai saluti, e io ti ringrazio sin d'ora, perché faremo un'altra ora. Come lo spesso dico, è volata quest'ora, ma avremo talmente tante altre cose da raccontare che ci sarebbero altre 2-3 puntate. Quello che ti volevo chiedere è, a fronte del fatto che l'abbiamo raccontato, ce l'hai detto, insomma, sei uno sportivo che ha vissuto intensamente, vive intensamente lo sport come strumento per migliorare la tua vita. Mi sembra che proprio il triathlon stile di vita, sport e stile di vita, nel tuo caso calzi proprio a pennello. Ecco, quello che ti volevo chiedere, delle tante gare e esperienze che hai fatto sportive nel triathlon, abbiamo raccontato di questo bellissimo 2022, magari escludendo il 2022, o se vuoi anche includendolo, vedi tu, insomma, quali sono state, qual è stata quella più significativa, quella che ti riaffiora nella mente e nel cuore con maggiore forza, se ce n'è solo una in maniera particolare?
No, non c'è qualcuno in particolare. Ti ho detto, quest'anno mi ha dato grande soddisfazione questa vittoria nell'Europeo per la quarta volta, battendo il campione mondiale attuale. Però io ho notato che nel triathlon è molto facile trovare emozioni in gare diverse, perché ogni volta si incontrano persone nuove, si conoscono nuovi posti, si vivono nuove esperienze. La cosa fantastica del triathlon è poi anche il fatto di poter fondere tre discipline diverse e quindi sentirsi allo stesso tempo nuotatori, ciclisti, corridori. È un'amalgama che rende vincente, secondo me, il triathlon rispetto ad altri sport. Ma io lo noto anche quando parlo con le persone, che sono affascinate nel conoscere e nel domandare: ma cos'è sto triathlon? Che cosa fate? La maggior parte delle persone non sa neanche qual è la prima frazione, la seconda e la terza. Spesso e volentieri mi confondono le frazioni pensando che il nuoto si fa per ultimo, però c'è molto interesse perché è affascinante che una persona nuoti, poi pedali e poi corra. E quindi certo, il mito della, in fondo l'Ironman è questo, cioè l'Ironman è portato alle estreme conseguenze, diciamo l'attività che è atletica.
Certo.
Non particolarmente, non c'ho una gara in particolare che mi ha, che ricordo, perché ne ho, proprio perché ne ho varie da ricordare.
E c'è un luogo invece, magari un luogo in particolare c'è che ti ha colpito particolarmente?
Sì, c'è un posto, siccome io sono anche appassionato di musica.
Ok, quindi vabbè, musica, astronomia, insomma, sei veramente eclettico.
Ma la musica viene da quando ero ragazzo, prima ancora che iniziavi il triathlon e prima ancora che iniziassi a correre. Vabbè, comunque, questa, lasciamo stare questa cosa qui. Mi ricordo di Ibiza.
Wow.
A Ibiza io ho vinto il secondo titolo europeo, o il terzo, no, il secondo, nel 2018. Il giorno prima della gara io mi feci a piedi tutto il percorso di corsa che era lungo il mare, su una scogliera. E mentre camminavo, chi mi ritrovo sul lato destro? Mi ritrovo il Caffè Ibiza, dove è nata la musica chill out, la musica lounge, la musica lounge è nata a Ibiza. Ibiza Caffè Lounge è nata in quel bar, in quel caffè. Allora io dissi, ma chissà, può essere che domani io faccia una bella gara, un bel risultato, ricorderò di aver corso e di essere passato fuori. Infatti la gara passava proprio fuori al bar.
Fantastico. Insomma, hai unito due passioni in una volta sola.
Sì, sì,
fantastico.
Sì.
Allora, la domanda finale, Elio, un po' a malincuore, tra poco ci salutiamo, io ti ringrazio ancora della tua generosità anche nel averci dedicato il tuo tempo, è quella che riguarda, anzi te ne faccio due, che cosa hai già pianificato per il 2023, ma poi voglio sapere nello specifico se c'è un sogno nel cassetto da realizzare, sempre dal punto di vista sportivo ovviamente.
Allora, il sogno del cassetto, mi dispiace per i miei avversari, ma purtroppo io vorrei vincere un mondiale.
Olè.
E a quel punto dico, per favore, quest'anno lasciatemelo vincere.
Ok.
Vabbè, e che mi hai chiesto più? Il sogno del cassetto?
Poi... E poi se hai già una pianificazione per il tuo 2023, se hai già, sai già quali sono le gare più importanti che andrai ad affrontare.
Sì, farò i due campionati europei di aquathlon e di triathlon sprint, farò i due campionati mondiali di aquathlon e di triathlon sprint,
sì,
e se c'è il mondiale di triathlon super sprint rifarò anche quello.
Fantastico. In poi, più ci aggiungiamo i titoli nazionali da conquistare di nuovo.
Farò il campionato italiano di aquathlon e di triathlon. Questo sì, vabbè, lo faccio ogni anno, a meno che non succeda qualche infortunio, spero di farlo. E poi sceglierò delle gare, non molte, che mi permettano di vedere un po' l'Italia e di girare un po'.
Anche perché praticamente con tutte le gare che hai già citato, già il calendario è bello corposo, insomma. Quindi...
Sì, inizio maggio e tranne agosto fino a fine settembre. Sì.
Fantastico.
Ma non dico tutte le settimane, però almeno una settimana sì, una no, c'è almeno una gara.
Ci vuole, ci vuole. Elio, io ti ringrazio di cuore.
No?
Ci vedremo in tante occasioni, sicuramente sì, e sarà un gran piacere poterti riabbracciare anche sui campi gara.
E io ho sempre apprezzato la tua bravura come speaker, anche prima ancora di sapere che tu stessi su Passione Triathlon, che l'ho saputo da poco.
Nulla è per caso, ci siamo ritrovati anche qui.
E se scendi giù dalle parti mie per motivi familiari, fammelo sapere.
Lo sai che ce lo siamo già detto, sarà un piacere anche ritrovarci nei luoghi nati anche per quanto mi riguarda.
La bella bottiglia di vino Taurasi.
Alla grande. Elio, un grande abbraccio davvero, grazie di cuore, un grande abbraccio a te, a tutta Ischia, anche per quello che sappiamo, insomma, per l'affetto, sì, per le persone che stanno vivendo ovviamente dei momenti complicati. Ci auguriamo che tutto possa andare per il verso giusto nel corso di questo 2023, ma soprattutto grazie di cuore al nostro Iron Elio. E la comunità del triathlon ti vuole un gran bene, il mondo triathlon ti vuole bene, quindi faremo un gran tifo per te anche in questo 2023.
Grazie, siete tutti con me e io vi amo. Grazie.
Grazie, grazie Elio, buona serata e a presto, ciao. E allora, super chiacchierata anche con il nostro Elio, davvero, come sempre succede, insomma, saremmo andati avanti perché avrei voluto anche mostrarvi diverse altre foto che mi aveva mandato Elio dei suoi podi, dei tanti podi. Andate su mondotriathlon.it, basta che digitate Raffaele Buonocore, perché all'anagrafe è Raffaele, l'abbiamo spiegato all'inizio della puntata, e vi vengono fuori una serie molto corposa di risultati che appunto il nostro caro Elio ha conquistato in quest'ultima stagione, ma anche nelle stagioni precedenti. Quindi vedrete anche le sue foto in azione, le sue foto sul podio. Mi piace molto, ecco, voglio farvi vedere anche questo saluto che poi abbiamo utilizzato anche per la copertina, mi piace molto, ecco, col tricolore ed Elio che ci saluta, insomma, da un saluto a tutti e l'arrivederci al 2023. Ragazzi, bellissima anche la partecipazione che c'è stata nei confronti del nostro Elio, quindi grazie di cuore anche per i vostri commenti e la vostra partecipazione. Vi ricordo che questa puntata, che è la numero 219, e anche tutte le precedenti, quindi alle altre 218, le potete trovare tutte quante sulla pagina ufficiale mondotriathlon.it/passione, in versione video ma anche in versione podcast. Il podcast potete ascoltarlo magari mentre fate una nuotata con le cuffiette in piscina, piuttosto che sui rulli, anche se fate una bella corsa su un bel prato come ci stava raccontando prima Elio. Andate sulla vostra app preferita col vostro cellulare, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, qualsiasi essa sia, andate e scrivete nella forma di ricerca Mondo Triathlon, Passione Triathlon, da dove vengono fuori tutte le 219 puntate. Tra poco sarà caricato anche il podcast della nostra chiacchierata con Elio. Direi che per questa sera è tutto. Tutta l'informazione ovviamente del triathlon la trovate 24 ore su 24 su mondotriathlon.it. Vi ricordo anche l'appuntamento del mercoledì, domani riprendiamo anche con la Daddo Triathlon Show con i miei soci, e ci sarà come ospite Fabio Vedana per parlare della pianificazione della stagione 2023, in particolare ovviamente per noi atleti age group. Quindi un altro appuntamento imperdibile. Grazie ancora Elio, grazie ancora a tutti voi, e come al solito da Doceio Triamo vi voglio bene, buona serata e a presto. Ciao amici, sempre su mondotriathlon.it. Ciao.